Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
E Anna, Ave
e
Maria,
da Anne.
Ave.
Facciamo gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Gennaro, perché oggi è San Gennaro e sono tanti quelli che portano il nome di Gennaro, ne conosco anch'io diversi. Ecco, e pensavo, sentiamo un po' il sangue, se si liquefera, speriamo, ma pensavo, dico, vedi, il sangue del santo si liquefa, perché è un santo, i nostri cuori, diciamo, dovrebbero liquefarsi al pensiero di quando andiamo a messa ogni volta, dice, beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e il nostro cuore dovrebbe liquefarsi a queste parole, perché naturalmente dice beati gli invitati alla mensa del Signore, però sono invitati quelli che naturalmente entrano con l'abito, vero, da nozze, cioè da. Vi ricordate quell'episodio? Dice, ma tu come, cosa ci fai qui? Perché non hai l'abito, vero? Dice, buttatelo fuori questo qua, perché non ha l'abito, no? Ecco, l'abito della grazia, ecco, l'abito per cui voi pensate quanti si accostano alla mensa del Signore e non hanno l'abito puro, cioè non si sono confessati dei peccati gravi che poi non sanno manco quali sono, quello è il problema ancora più grosso. Pertanto, beati gli invitati. Allora, il vero cristiano dovrebbe piangere per due motivi. Uno, dalla commozione dovrebbe liquefarsi il cuore e con l'altro occhio dovrebbe piangere di dolore nel vedere come colui che ci invita viene trattato, vero? Non viene considerato, manca la fede, manca la gratitudine, manca tutto quello che serve per essere presenti e beati alla cena del Signore. Naturalmente, noi siamo travolti da un miliardo di notizie, per cui cosa vuoi? Anche queste qui, che sono santissime notizie, vengono messe praticamente nei contenitori, sapete, nei cassonetti insieme a tutte le altre cose, per cui diventano come le immondizie che si buttano. No? Dire queste cose o dire, diciamo che oggi, non so, c'è la fiera da qualche parte, è la stessa cosa, forse è più interessante la fiera perché si spera che ci sia più lavoro e speranze, ecco qua, ma non, cioè, le cose eterne, noi se non hai fede non le consideri eterne, per cui le consideri notizie così, insomma, che dicono poco perché noi praticamente guardiamo alla materia più che allo spirito. E così, ecco, preghiamo San Gennaro invece che ci faccia liquefare i cuori a noi, d'amore per Gesù, perché dice io sto già in paradiso, no? Che il sangue si liquefi o non si liquefi, io sono al sicuro, no? Siete voi che non siete al sicuro, perché non, tanto non vi siete rifugiati nel cuore immacolato di Maria, che è il vostro sicuro rifugio, non si dà retta a questo invito, e poi comunque voi dovete raggiungere il paradiso per una via che io l'ho seguita e sto in paradiso. Voi non vi rendete conto che è l'unica via che porta in paradiso e state su altre vie. Allora, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Lo ripeto, lo torno a ripetere, speriamo che resti qualcosa di queste parole che non sono mie naturalmente, ma sono della Madonna, ma lei dice Dio vuole stabilire, per cui è Dio che dice queste cose. La Madonna in questo caso è come l'annunciatrice, ecco, diciamo, della volontà di Dio. Fate tutto quello che Egli vi dirà, dice la Madonna, per cui mi ha detto di fare questo, fatelo. il miracolo del trionfo, diciamo, avverrà, ma a prezzi molto cari, perché non abbiamo fatto quello che il Signore ci ha detto di fare. Ecco, la sostanza è questa qua. E così noi procediamo naturalmente con continue sofferenze, perché parli con la gente, ti dice: l'anno scorso è morto mio marito, quest'anno è morta mia sorella, il mio nipote è combinato così, il prete ha lasciato l'abito, cioè ha buttato l'abito, insomma, notizie, i musulmani decapitano, e guerre di qua, guerre di là. Ma scusate, seminando spine o seminando vento, ma che cosa si raccoglie? Tempesta, no? Sono i vecchi proverbi. Ma cosa facciamo noi per star meglio? Che facciamo di tutto per star peggio? Se non smetterete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Però questo è il senso, no? Se non smettete di offendere Dio, non vi lamentate, no? Perché è chiaro che seminando spine, dopo si pianteranno sotto ai piedi le spine che noi seminiamo, no? E allora abbiamo da gridare. Le guerre sono odio, vero? Se non si ama Dio, non si può neanche amare il prossimo, perché bisogna avere un cuore che è unito a quello di Dio, cioè l'amore. Per natura, anche questo lo ripetiamo spesso, vero? È unitivo. Se io amo il prossimo dopo aver amato Dio con il cuore suo, il prossimo si troverà ad essere amato veramente. Però questo amore, diciamo che un po' oggigiorno, diciamo, va in orizzontale, in pratica ci si dimentica del primo comandamento che va in verticale. E mentre noi naturalmente pensiamo quasi esclusivamente in orizzontale, ecco, la Madonna invece è scesa per mostrarci le cose in verticale. Non è mica detto guardate quelli che hanno fame, non è mica detto guardate quelli che sono malati, no. Ha detto guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Cioè, la cosa più importante è salvarsi l'anima, non è quella di morire di fame, no? Perché dico, uno, esempio, no? Che morisse di fame, ma in grazia di Dio, se ne va in paradiso e di fame non ne avrà più. Mentre uno che ha sempre mangiato e se ne va all'inferno, dice, era meglio, sarebbe stato meglio che fossi morto di fame, no? Piuttosto che morire con la pancia piena in peccato mortale, no? Per cui, cioè, sono piccoli esempi per far capire che la Madonna è andata subito alla cosa più importante, la salvezza delle anime. E di questo se ne parla sempre troppo poco, e quando se ne parla, eventualmente si dice che, ma, il Signore è morto, ha salvato tutti, per cui siamo tutti salvi, ci siamo lavati le mani, e non, il problema è già finito. Cioè, la Madonna è venuta a farci vedere le anime che vanno all'inferno. Noi gli rispondiamo che non ci va nessuno, perché il Signore è morto per tutti, siamo diventati luterani e per cui sono tutti salvi. Ecco, per cui sconfessiamo, vero, la madre del Verbo incarnato. Ma tu pensa che coraggio, ma tu pensa che coraggio, ma tu pensa che coraggio. San Gennaro benedetto, fai liquefare il cuore di questi cuori di pietra e anche le cervici, che sono molto dure, assai, molto superbe e presuntuose. Qui serve veramente una botta di quelle che ci umilino tutti quanti, e poi vedremo quante chiacchiere ci sarà, quante chiacchiere avremo il coraggio di fare al momento opportuno. Bene, allora Anna,
Sì.
vediamo un po'. Io intanto volevo dire questo, però, che mi sembra che era San Paolo, no? San Paolo, beh, di oggi, ma forse era ieri, che diceva qualche cosa anche Dice sempre cose molto importanti, ma c'era uno spunto, mi sembra, vediamo un pochettino, ieri diceva così, allora, no, ieri, Anna,
Sì,
cioè,
stavo guardando.
San Paolo diceva così, vero? Vuoi leggere tu, cioè, alcune righe soltanto,
Sì. All'inizio Claudia, dove dice, avevo
Sì, vi
trasmesso ai
proclamo, fratelli, il
fratelli, sì,
Vangelo che vi ho
il Vangelo che vi ho
annunziato.
annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le scritture.
Ora ci fermiamo qua. No, praticamente no, San Paolo, ecco, diciamo è un richiamo anche per tutti noi, ecco, ieri pensavo così, dunque, vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e nel quale siete salvati, cioè se lo mantenete come ve l'ho annunciato, per cui senza mutazioni, senza cambiamenti di interpretazioni, perché dice io ve lo annunzio con le parole ma anche con le opere, perché per me vivere è Cristo, allora per me vivere è Cristo, allora domando, e per te Claudio che sono io, vivere è Cristo, per te Anna, per te vivere è Cristo, cioè dovremmo farci questa domanda, no? Perché diciamo, ci dimentichiamo che il Vangelo, come ci è stato annunciato, Gesù stesso, vero, dice, guai a chi sposta un iota, perché chi sposta un iota sarebbe un idiota. No, questo non c'entra niente, no, ma dico, faceva rima. Ecco, allora, vedete, cioè, se io cambio una virgola, come fanno i testimoni di Geova, o scambi i punti, faccio dire a Gesù Cristo quello che non ha detto. Pertanto, perché insisteva anche su un accento? No? Perché bisogna prenderlo come ci è stato dato, cioè Gesù Cristo è quello là. Adesso, ma bisognerebbe tradurlo in un modo diverso, ma e cominciamo a tagliare le parole, cominciamo a modificare il senso delle parole. Ma capite che il nemico è sempre in guardia, lui è sempre, diciamo, attrezzato per farci guerra e non smette mai. Ma quel che è interessante, e mi viene in mente adesso proprio riguardo a questo punto, dunque il nemico sa tutto perfettamente, il Vangelo, tutta la Bibbia, tutta la Sacra Scrittura la sa perfettamente, virgola, punto e significato. Allora, pensate un po', durante un esorcismo, vero, il prete, diciamo, che annuncia, cioè, dice al demonio una frase di Gesù Cristo, ma probabilmente salta, non so, ha saltato forse un qualche cosa, no? Attenzione, il demonio che gli dice ignorante, gli dà dell'ignorante al prete, è scritto così. Allora, mamma mia, vi ricordate quando il demonio tentò Gesù nel deserto? Dice, e Gesù gli rispondeva, sta scritto, sta scritto, sta scritto, no? Poi il demonio è diventato ancora più aggressivo, diremmo, perché che cosa fa? Dice, ah, dice, senti, buttati dal pinnacolo del tempio, perché sta scritto, avete visto audacia, l'audacia del maligno, sta scritto che verranno gli angeli a sostenerti, vero? Per cui vedete il demonio che conosce tutto quanto, eh? E allora il Signore dice, sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Attenzione, noi se non proclamiamo, diciamo, le cose come sono, come ci sono state date, noi cambiando le parole in bocca al Signore, noi tentiamo il Signore Dio nostro. Pensate un po', no? Tentiamo Dio. Perché poi sono peccati contro lo Spirito Santo quando tu gli fai cambiare il significato delle parole che il Signore ci ha donato, no? Attraverso il Vangelo. È un peccato contro lo Spirito Santo che non verrà perdonato. Pensate noi che spericolati siamo in questo tempo, ma veramente, cioè, beato chi lo sa comprendere, devo dire anche, perché molti dicono, ma io tanto non sto attento né con quello dritto né con quello sbagliato, perché tanto per me dicano quello che vogliono, io ho la mia fede, che dico, ce l'avrai al dito la fede, ma non ce l'hai nel cuore e nella mente, no? E insomma, questo è importante, per cui come io ve l'ho annunciato, questo è un dettaglio importantissimo, per cui come viene annunciato deve essere spiegato e deve essere vissuto, incarnato, perché altrimenti, dice, tutto sarebbe vano, perché gli cambiamo il significato di quello che il Signore ci ha detto e di quello che io sono venuto a dirvi mandato dal Signore, per cui che sia esattamente come ve l'ho insegnato, punto e a capo. Questo qui era un dettaglio di ieri che però, dico, siccome oggi non c'è, però credo che sia utile conoscerlo anche i radioascoltatori, diciamo, che sia un dettaglio che sia importante praticamente, ecco, conoscere. Adesso possiamo leggere quello di oggi.
Certamente. San Paolo afferma con forza che la risurrezione di Cristo è una verità essenziale del cristianesimo, senza la quale la fede risulterebbe vana. Se morendo in croce Gesù aveva vinto il peccato, risorgendo vinceva la morte, triste conseguenza del peccato. Ma se non c'è risurrezione, Cristo non è risorto, quindi l'uomo muore nei suoi peccati perché non c'è salvezza e la sua testimonianza è falsa. A che pro dunque credere? Egli invece è risorto, dando nuova speranza all'uomo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
In pratica, diciamo, direi solo poche parole. Cioè, se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Allora, attenzione. Gesù Cristo, essendo Dio, è morto ed è risorto, e le prove, diciamo, che sia risorto, ce ne sono fino al giorno d'oggi, attraverso, diremo così, addirittura c'è la Sacra Sindone, ma dovremmo dire che è stato visto da più di 500 persone, cioè ha mangiato con loro dopo la sua morte e risurrezione, per cui ci sono le testimonianze. Ma Gesù Cristo dice: io offro la mia vita, ma io ho il potere di riprendermela, ma questo potere ce l'ha soltanto Lui. Allora, Gesù Cristo non è soltanto un grande profeta, lo declasseremo se dicessimo che era un grande profeta. Gesù Cristo è Dio. Pertanto, vedete, perché la nostra fede sarebbe vana se Cristo non fosse risorto? Perché tutti gli altri profeti sono morti e non sono mai più resuscitati. Cioè, se noi pensiamo, quelli che i buddisti, Buddha praticamente, a parte che pesava parecchio, ma comunque insomma, se morto è morto e non se ne parla più, non è risorto. Maometto è morto, ma non è risorto, per cui vedete, però dice la fede è vana di quelli che credono in coloro che sono morti e sono rimasti morti, invece bisogna avere la fede in colui che è morto ed è risorto, che ha il potere di risorgere e di far risorgere da morte. Ora, quanti santi poi hanno resuscitato dai morti persone? Ecco, si legge, vero, di queste resurrezioni di tanti santi testimoniate. Qui, diciamo, Cristo vive nel santo perché il santo è una pagina di Vangelo vissuta, è un'incarnazione, diremmo così, se vissuta, incarnata, per cui Cristo vive nel santo. Cioè, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e Lui ha il potere di risorgere. Allora, quanti morti sono risorti per opera dei santi? Ecco, perché la loro fede non era vana, perché hanno creduto in Cristo che è morto ma è risorto. Quando si crede a Pinco Pallino, voglio dire, ma questo dice, ma è morto quello, morirò anch'io. Ma però, diciamo, il nostro Signore è morto ed è risorto. Il nostro Signore ha offerto la sua vita per i suoi fratelli, quegli altri invece la vita la tolgono ai fratelli, cioè se tu non credi a quello che credo io ti taglio la testa, hai capito che razza c'è di differenza, no? Tra colui che offre la vita per salvare gli altri e colui che invece proclama che bisogna tagliare la testa a quelli che non credono, no? Diciamo, i conti si fa presto a farli, no? Con tutta semplicità. Ecco. E poi ci sono tutti gli altri che, mamma mia, guardate, se uno conoscesse di più gli avrebbe da piangere in automatico. Allora quelli che dicono, ah sì, Cristo certamente era un grande profeta, però lui è morto e poi io sono venuto dopo di lui, per cui io sono più aggiornato di lui ormai è vecchio, no? Pensate che coraggio. E a tutt'oggi girano personaggi del genere che dicono, ma noi abbiamo avuto l'annuncio dopo, per cui quello ormai, sì, è tutto vero, però noi siamo profeti venuti dopo, per cui noi siamo aggiornati. Ecco, ieri ho fatto l'aggiornamento del tablet, vero, con gli iOS 8, tu devi praticamente aggiornare, capito? Però questo non è, la nostra fede non è fatta di, non è un computer, la nostra fede è in Cristo morto e risorto. Pertanto tutti questi che vanno in giro a dire, a raccontare e a dire sì, però noi sapete, vedete la Chiesa, no, noi invece, ecco, state attenti, non vi fate catturare da questi imbroglioni, perché lavorano per il demonio, per il depistatore, per l'ingannatore, per colui che è menzognero fin da principio. Se la Chiesa è colpita così duramente, è proprio perché il capo è stato colpito duramente e le membra non possono che continuare ad essere colpite mortalmente. Del resto, scusate, a morte Gesù Cristo è libero Barabba, no? Quello là è un fatto storico. Ma oggigiorno noi vediamo che i cristiani vengono ammazzati, e vengono liberati, invece hanno potere di essere liberati quelli che invece lavoravano per Barabba. Che strano, guarda un po', che coincidenza. A morte Gesù Cristo e quelli che gli credono e che gli credono veramente, e si è liberato Barabba. Ecco, così grida il mondo. Qui immaginate e pensate come farà l'uomo a trovare la verità se crede alla menzogna, e non crede alla verità naturalmente. Ecco, io però mi fermerei qua perché lascerei a te la parola con il commento di Don Dolindo.
Certo, allora sono a pagina 813, capitolo 15, prima lettera ai Corinzi, è l'inizio appunto di questa pagina. Parlando di se stesso come testimone del Redentore risorto, l'Apostolo si umilia profondamente, chiamandosi aborto di Apostolo, minimo di tutti e indegno di essere chiamato Apostolo per aver perseguitato la Chiesa di Dio. Egli però non disconosce quello che la grazia ha operato in lui e confessa di avervi corrisposto con l'aiuto della medesima grazia e di aver lavorato più di tutti affinché i Corinzi, dalla sua profonda umiliazione, non avessero preso occasione di svalutare la sua testimonianza e il suo apostolato. Egli infatti conclude confermando la sua predicazione sulla passione e morte e risurrezione di Gesù Cristo come identica a quella degli altri apostoli, e dice che ad essa i Corinzi hanno creduto e credono, ricordando la risurrezione di Gesù Cristo, verità fondamentale della fede cristiana. San Paolo entra in argomento e rivolgendosi a quelli che negavano la risurrezione dei morti, mostra loro le assurde conseguenze che derivano da quella negazione, dato il fatto certissimo della risurrezione di Gesù Cristo. Se infatti non c'è la risurrezione dei morti, se non esiste questa grande verità, neppure Cristo è risuscitato. Se poi Cristo non fosse risuscitato, mancherebbe ogni fondamento alla predicazione apostolica e alla stessa fede. E gli apostoli sarebbero falsi testimoni di Dio, attestando che egli ha risuscitato Gesù Cristo, quando in realtà non l'avrebbe risuscitato, supposto che i morti non risorgano. L'apostolo ribadisce il validissimo suo argomento, mostrando anche meglio a quali conseguenze assurde e penose conduce la negazione della risurrezione dei morti. Se i morti non risorgono, egli ripete, se è impossibile la risurrezione, neppure Cristo è risuscitato. E allora, mancando l'argomento fondamentale della vostra fede, questa è per voi vana. La redenzione non è avvenuta. Voi siete ancora nei vostri peccati. E quelli che si sono addormentati in Cristo, morendo nella sua fede, sono periti nell'eternità per i loro peccati e nella terra perché i loro corpi non risorgeranno. Se questa fosse la condizione umana, soggiunge San Paolo, noi saremmo i più miserabili degli uomini, perché seguendo la fede in Gesù Cristo ci priveremmo di tante soddisfazioni terrene ed andremo incontro a tante angustie e persecuzioni, senza alcuna speranza di retribuzione e di felicità. Ma questa non è che un'ipotesi, una stupida ipotesi, dalla quale l'anima rifugge, perché la verità è proprio l'opposto della tenebrosa supposizione. E perciò l'Apostolo esclama con accento di gioia e di trionfo: ora però Cristo è risuscitato da morte. Ed è risorto come primizia di quelli che si sono addormentati. Egli è stato il primo a risorgere gloriosamente. E come in un campo le primizie di un albero fruttifero suppongono la fecondità di tutto l'albero e sono quasi l'annuncio e la promessa di altri frutti simili, così Gesù risorto è la primizia della risurrezione di tutti. E e ne è premessa e preannuncio. La terra è come un campo nel quale sono gettati i nostri corpi, quale semente che deve sbocciare. Ora, avendo questo campo già prodotto una primizia nella risurrezione di Gesù Cristo, non tarderà a produrre altri frutti. Parecchi, è vero, risuscitarono prima di Gesù Cristo e parecchi furono da Lui stesso risuscitati, ma nessuno di essi risuscitò glorioso a vita immortale. Solo Gesù Cristo risorse perfetto, glorioso, trionfante, per vincere la morte e prepararne anche in noi la sconfitta. Ho terminato, Claudio. Breve ma chiarissimo.
Sì. Ma prima poi ci siamo fermati, no? Però anche un punto. Ecco, per capire tutte queste cose, però, vedete che ieri, per esempio, sempre San Paolo, per capire come si deve fare, anche per capire le cose, dunque, ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Allora, lui si presenta così con somma umiltà, però proprio perché si presenta con somma umiltà, vedete che invece penetra le verità eterne con, diciamo, dimestichezza data dalla grazia. Però lui ammette, ovvero, di essere come un aborto, ecco, l'ultimo, non è neanche degno di farsi chiamare apostolo. Io penso, no, ma io sono degno di chiamarmi cristiano, perché lo sono scritto sulla carta, ma la mia vita è da cristiano, oppure mi definisco cristiano perché sono stato battezzato, ma poi vivo come uno che cristiano non è? Per cui lui dice che non sono degno di essere chiamato apostolo, e io mi devo domandare se sono degno di essere chiamato cristiano o di sentirmi cristiano. Devo dimostrare che lo sono. Ecco, sono tutti dettagli però molto importanti, perché devono essere delle provocazioni. Cioè, la parola di Dio è luce, e se io dopo che l'ho letta non ho capito niente, vuol dire che non mi ha illuminato. Invece la parola di Dio, che illumina i nostri passi, mi fa vedere le mie lacune, è vero? E allora devo stare attento dove metto i piedi, se ho la luce che guida i miei passi, ma se non ce l'ho finisco dentro sempre nelle lacune o nei fossi, finisco. E però a me pare di essere a posto, dicono. Diciamo, il sentirsi a posto è, diciamo che è un atto di presunzione, no? Perché dovete sapere che Santa Teresa d'Avila, mi sembra che sia lei, credo che sia lei, cioè un giorno Gesù gli fece vedere un bel grappolo d'uva. E allora lei ammirò questo bel grappolo d'uva, adesso siamo tempo, vero, di vendemmia, eccetera, e dice: chissà cosa vuol farmi vedere, farmi capire il Signore che mi mostra un grappolo di uva. E poi man mano lo avvicina, non serviva la lente di ingrandimento, ma gli fa vedere che in questo grappolo c'erano tanti acini marci, altri avevano degli insetti dentro, vero? Altri avevano la muffa, per cui sembrava un bel grappolo da lontano, ma guardandolo da vicino ha visto tutti i difetti, e questo qui è il tuo cuore. Ecco, non so se era lei o un'altra santa, Gesù gli ha infilato la mano dentro al petto e gli ha tirato fuori il cuore, e gliel'ha messo davanti agli occhi il tuo cuore e l'ha strizzato, l'ha stretto. Dice che usciva anche sangue, ma usciva tanto pus. E che spavento, questa santa, no, esce pus, cioè infezione, mamma mia, la santa. No, io non saprei che cosa andare a confessare, io non ho fatto niente di male, io ho il cuore perfetto, quasi immacolato, non ho niente di cui pentirmi. Ma il problema è che è la tua testa che non funziona, prima di tutto, ma la tua coscienza, chissà dove è andata a finire, l'hai persa per strada. Per cui, vedete, il santo si presenta come l'ultimo, cioè neanche degno di essere chiamato apostolo, e io devo domandarmi, ma io sono degno di farmi chiamare cristiano, visto e considerato, no? Che lui parla così, devo pensare colà. Vabbè, praticamente siamo arrivati, ecco, così, molto con semplicità, no? Dobbiamo sempre cercare di spiegare le cose. E abbiamo il Salmo, anche da, ecco, San Gennaro ci aiuti, vero? Allora, ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta un po', ma sai che, per esempio, quelli che sono veramente innamorati di Gesù Cristo, intanto si saziano, diciamo, davanti al tabernacolo, si saziano, diciamo, credendo nella presenza reale del corpo, del sangue, dell'anima e la divinità di Gesù Cristo, per cui lo adorano e sono contenti perché il loro cuore viene saziato. E, diciamo, desiderano poi contemplare il volto del Signore, per cui l'adoratore, sapete il percorso dell'adoratore, l'adoratore di Gesù nel sacramento è questo: adoro colui che non vedo ma in cui credo. Quando morirò, cosa farò? Adorerò il volto di colui che vedo. Passa da un'adorazione direttamente a quell'altra. Non ti ho visto con gli occhi della carne, vero? Ma ti ho visto con gli occhi della fede. Allora, siccome senza la fede non si può piacere a Dio, con la fede si piace a Dio. Io ti adoro, tu ti nascondi e io, con la fede che mi hai donato, ti svelo. Tu ti veli e io ti svelo per grazia che mi fai. E non vedo l'ora di incontrarti, Signore, come desidero vedere il tuo volto. Cosa dice qui? Contemplando il tuo volto, ci sazieremo dopo, contemplando il tuo volto, adesso lo desideriamo. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ecco, vediamo, ecco, l'anima che invoca il Signore, gli chiede: ascolta la mia giusta causa, sii attento al mio grido. E dice: guarda, non serve neanche che tu me lo dica, perché io ti ascolto e sono attento al tuo grido, stai tranquillo. Tu mi dici: porgi l'orecchio alla mia preghiera. Io non sono mai stato sordo, sai, io la tua preghiera l'ascolto. Sei umile, oltrepassa le nubi, ecco, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Ecco, io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ecco, non dobbiamo temere nulla, perché il Signore è con noi. Se tu sei con noi, oh Signore, chi sarà contro di noi? Ecco, anche se camminassimo in valle oscura non temerei alcun male. Quando si è nella prova si vede buio, cioè non si vede proprio, perché con il buio, cioè, si prende anche paura, il terrore della notte, il buio della fede messa alla prova. La fede che invece è, diciamo, granitica, dice il Signore: nulla può accadere di quello che tu non vuoi. Per cui o lo vuoi o lo permetti, ma io confido in te, perché io so, Signore, che tu ascolti, vedi e fai giustizia a colui che si affida a te, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ora, custodiscimi come pupilla degli occhi, e come, pensate, Gesù cosa, per salvarci, che cosa ha fatto, cosa ha patito, come ci ha custodito il suo popolo, più come la pupilla dei suoi occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, cioè proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Così il Signore vuole che preghiamo così. Io parlo spesso con persone che magari mi telefonano: ah Claudio, sono disperata, perché mi è successo questo? Ah, io non capisco, il Signore non mi ascolta. Ehi, fermati, ma cosa stai dicendo? Tu vuoi dare del sordo al nostro Signore? Vuoi dare qualche consiglio al nostro Signore? Ma che scherzi! Quello che è accaduto è per un fine più alto, è per un bene più alto. Ma non doveva togliermi questa compagnia a cui io ci tenevo tanto, ma il Signore ci teneva di più che tu avessi la sua compagnia, vero? Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Non ti preoccupare, che la persona che ti ha tolto, ecco, ringrazia il Signore di essere stata tolta, magari da pericoli gravi che avrebbero fatto perdere dopo. Qui affidati al Signore, non temere, abbi fiducia, nasconditi, ecco, sotto le ali del Signore. Io contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine, durante la mia risurrezione mi sazierò della tua immagine, ecco, faccia a faccia per tutta l'eternità. Questo bisogna desiderare, mica gli euro. Bene, Anna, allora credo che possiamo poi chiedere la pausa musicale. Se vorrei anticipare che martedì avremo una tavola rotonda, direi molto, molto interessante, martedì sera alle 9, per cui se ci dimentichiamo martedì di dirlo, lo diciamo già il venerdì precedente. Tavola rotonda martedì prossimo alle 21. Allora, dai pure.
Perfetto, sì, sì. Allora chiediamo una breve pausa musicale, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio. 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
saprei leggere una, diciamo, una specie di lettera d'amore da parte di Gesù Cristo, che molto bella, di Don Dolindo sempre,
certo.
E ci dice così, veramente una lettera d'amore, eh? Allora, Dio vince clamorosamente senza sforzare l'umana libertà. In questo sta la sua vittoria più bella. Egli riempie placidamente ogni vuoto che si forma nell'anima, come la linfa vitale riempie le cellule semimorte di una pianta ed attende. Egli picchia alle porte del cuore, ma non dice quello che vuole, si fa sentire, ma non si impone. Come ad una nave che sta in cantiere, si tagliano tutti i sostegni e persino le gomme che l'avvincono, perché essa scivoli sul piano di sego e si tuffi nel mare. Così Dio taglia intorno alla sua creatura ad uno tutti i suoi appoggi, le amareggia tutti i suoi diletti, la preme con le tribolazioni ed attende che essa stessa, disorientata dalle sue sventure, scivoli nel mare dell'infinita bontà e vi si sommerga. Quante villanie tollera Dio dalla sua creatura e tace. Eppure, in quelle oscure tempeste, egli si affaccia come un astro fuggidissimo fra le nubi e si mostra come unica pace. Incalza l'uomo, ma a passi lenti, utilizza in lui ogni piccola favilla per accendervi un fuoco inestinguibile d'amore. Lo segue, lo circuisce, lo chiama, finché la povera creatura, vinta dalla misericordia, gli cade tra le braccia, piange sul suo paterno cuore, gli confida tutte le sue amarezze, lo riconosce come unico bene e gli si dona per sempre. È meravigliosa questa cosa. Vedi, quando noi stiamo bene, allora, giovani, avvenenti, abbiamo tante cose che ci fanno sentire al sicuro, abbiamo tutti i sostegni, no? E il Signore comincia a segare i sostegni, un po' alla volta, dice, praticamente sta nave, gli mancano i sostegni, e siccome mancano i sostegni e anche, diciamo, i tiranti che la tengono per non farla scivolare in mare, a un certo momento taglia anche quelli e tu parti e finisci là. Per cui deve praticamente tagliare le tue sicurezze, segare le tue convinzioni ed una resterai deluso da tante cose a cui avevi dato tanto peso e tanta adorazione. Taglia, taglia, taglia. Allora noi diciamo, cosa mi è successo? Cosa è successo? Mi hanno tagliato un sostegno. Beh, allora il Padre Pio e dice, e rendiamo grazie a Dio. Allora dice, ma non è possibile, mi è appena successo questo, me ne è successa un'altra di peggio. Ah, ha tagliato un altro sostegno. ma insomma, è possibile che capitino tutto a me? Si vede che il Signore ha fretta di farti arrivare nel mare della misericordia, ti taglia tutti i sostegni, no? Così finisci in mare, nel mare della grazia, nel mare, l'acqua della grazia. È fantasia santa questa qui, vero,
santa,
di Don Dolindo?
Sì.
Che bello, no?
Che bello, le
certezze. Per cui dice, quante delusioni, ecco, io mi fidavo di quella cosa là, mi fidavo di questa persona là, e a un certo momento il Signore ti vuole tutto per sé nel mare della misericordia, dell'amore, e ti taglia tutti i sostegni. Pensa un po', e noi piangiamo, ma tagliati i sostegni, ma tu cosa vuoi fare, la nave in cantiere? Scusa, sei fatta per navigare, mica per stare in cantiere, no?
È importante capirle queste cose perché purtroppo, ecco, non sempre si è così aperti a queste verità così profonde, proprio noi costruiamo, ci sentiamo eterni veramente. E
Bene,
poi,
Suor Anna,
bene.
parti pure
Col
con il
Vangelo, sì.
Vangelo delle pie donne, e delle
Sì.
donne liberate dai
Pare.
demoni,
Sì.
mamma mia.
Sì, c'è un profilo proprio della figura femminile.
Ma guarda, guarda, io proprio stamattina, ma forse il Signore farà apposta, no? Perché stamattina praticamente io non sto nel primo banco, no? Sto verso il quarto, il quinto, cioè non voglio proprio mettermi davanti, vero? Ma c'ho davanti delle persone, beh, ma insomma, io non ne posso più con queste donne, ma è possibile che ogni settimana abbiano un taglio diverso di capelli? Delle fiammate diverse di quelle della settimana prima, una volta tutte bionde, una volta mezze bionde, mezze more, una volta mezze rosse, mezze. Ma dico, ma state buone, ma dico, voi praticamente mi mostrate i vostri capelli che non sono neanche veri, no? Perché li tingete di colori che Dio non vi ha dato, no? E voi lo contestate perché non vi sta bene i colori che vi ha dato lui. Ma. E praticamente, ma. Io penso, ma dentro quella zucca lì, ecco, se mi mostri di fuori tutte queste varianti, dico, ma tu non è che cambi idea ogni momento, che come le tue pettinature, i tuoi colori sulla cavessa, dicono gli spagnoli, ecco, non è che anche dentro con la tua fantasia c'è dentro di tutto, vero? Ma dico, dentro vorrei sapere io se sei con un colore immutabile, se continuamente cambi.
Costante, ecco, in costante, beh certo.
Mamma mia, ma è impressionante, no? Per cui, poi quelle che vanno a leggere, oh cara mia, quelle ci tengono perché praticamente sono in vista, no? Per cui non
Esibiscono,
te dico,
certo,
non
mamma
te
mia.
dico, non te dico,
Vanità,
mamma.
vanità delle vanità, povere donne, povere, sì. Povere, povere, povere. Pietà, Signore. Va
Però
bene.
diciamo, vanno a leggere, no? Ma anche quelli che le vedono, leggono dal loro abbigliamento, dal loro modo di comportarsi, vero? Anche si legge oltre il Vangelo, si legge anche la frivolezza di chi
Ci sono
legge,
altri messaggi, sì,
no?
certo, mamma mia. Che
Chiudo la
peccato.
parentesi perché
Che peccato, no.
praticamente dice Claudio, stai attento perché
Sì, grazie,
le parrucchiere ti condanneranno a morte.
grazie. Benissimo, proseguiamo allora. L'Evangelista menziona tre donne che profondamente riconoscenti, perché sanate da Gesù da gravi infermità fisiche e spirituali, assistevano il Maestro Divino e i discepoli con i loro beni e il loro lavoro. Da queste poche righe si evince l'importanza della donna nella vita della Chiesa, chiamata a cooperare in diversi modi alla sua missione, a seconda delle possibilità, anche assistendo i ministri nelle loro necessità materiali. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre. Altre che li servivano con i loro beni. Leggo con la
Sì,
meditazione.
leggi perché credo che tu abbia un bel po' di cose da dirci, vero?
San Luca, capitolo 8, pagina 1172. La donna cooperatrice del regno di Dio. Presso gli ebrei, benché la donna non fosse ridotta allo stato obbrobrioso al quale l'aveva degradata il paganesimo, pure si trovava in una condizione di inferiorità che con gli abusi e le sopraffazioni degli uomini poco fedeli alla legge poco differiva da quello pagano. Gesù Cristo la riabilitò in modo mirabile, nascendo da Maria Vergine e formando di lei un capolavoro stupendo di grazia e di santità. Ma non si contentò solo di questa mirabile elevazione che formò di una donna la corredentrice e la madre degli uomini. Volle servirsi delle donne come cooperatrici dell'apostolato. Le donne spesso soccorrevano i rabbini provvedendoli del necessario alla vita, ma non osavano seguirli e mostrarsi in pubblico. Gesù Cristo invece permise ad alcune pie donne che lo seguissero nell'apostolato. Possiamo dirlo con sicura verità, questo fu il primo gruppo di azione cattolica femminile. La donna è una mirabile creatura, ricca di doni, quando non devia dalla sua missione, è ricca di energie spirituali, occupata quasi sempre dalle necessità della vita, ha un intuito pratico superiore all'uomo. La sua mente, non stancata da inutili studi, è più fresca e più vergine, e come tale può aprirsi più facilmente al mondo spirituale e soprannaturale. Il suo cuore è più tenero e generoso e conosce le dedizioni dell'amore, della carità e del sacrificio. Sembra debole, ma in realtà è come l'acciaio, temprata ed inflessibile. Anche quando cede, rimane in pieno nel suo giudizio e nella sua formidabile volontà. Prega, non perché si senta debole. Non è più religiosa degli uomini per un certo senso poetico o fantastico. Prega e crede perché intuisce di più questi segreti della vita dello spirito. E in realtà in questo più forte dell'uomo, distratto tanto spesso dalla sua vita materiale. Sembrerebbe un paradosso, dato che la donna è tutta occupata da faccende domestiche, quando è donna e non si è miseramente mascolinizzata, ma le sue faccende riguardano la vita reale, nelle sue imprescindibili necessità, e questo la distrae più difficilmente dai pensieri dello spirito. L'uomo invece si muove quasi sempre in un mondo artefatto ed è assorbito dalle sue preoccupazioni. Si potrebbe dire che la donna nelle occupazioni materiali galleggia e l'uomo è trascinato dalla corrente. La donna è aiuto all'uomo, simile a lui, adiutorum, simile sibi. È come l'altro polo di una corrente e può essere il completamento delle attività proprie dell'uomo. Se l'uomo decade e si infanga, dolorosamente trova nella donna l'aiuto simile a sé, ma nel male. E allora questa creatura diventa una rovina spaventosa. È sempre dal costato, dal cuore dell'uomo, che è formata la donna. Se il suo cuore è puro, la donna è pura. Se è saggio, la donna è saggia. Se è ardente, la donna è ardente. Se è santo, la donna è santa. È una verità poco considerata, ma di immensa portata psicologica. Non sono le donne che si prostrano in un primo tempo nell'avvilimento, ma il cuore dell'uomo. Se è putrido, genera la putredine, ed è il suo occhio passionale e concupiscente che in realtà le rende immodeste. In un ambiente virile di crudeltà la donna diventa immediatamente aiuto della barbarie umana, come si vide nella Spagna rossa di spaventosa e deprecata memoria. In un ambiente spirituale la donna si angelica. In un ambiente di apostolato la donna diventa madre di anime. La sua santità, quando è vera santità, è più totalitaria, più generosa, più profonda, perché la donna è abituata a prendere tutto sul serio e fino al fondo, tanto nel bene quanto nel male. Ha un amor proprio ed un orgoglio più latente, ma più forte. Ha un'ira e una reazione più terribile, come esplosivo incapsulato, ed è disastroso nello scoppio. Ha una prudenza più accorta e può diventare sornione e maliziosa se è rivolta al proprio opportunismo o, peggio, al male. È di una strategia di prima forza ed aggira mirabilmente le situazioni. Sa sorridere persino quando è al parossismo dello sdegno e dell'ira. Sa piangere anche col cuore gelato e calcolatore. Sa essere gentilissima, anche quando disprezza profondamente. Sa mascherarsi e mentire con disinvoltura sorprendente. Quando però si dà il bene, queste qualità, come materia egregia, si trasformano, diventano accuratezza, fortezza di animo, prudenza soprannaturale, accortezza e prontezza nelle situazioni spinose, sorriso di carità, dolcezza di compatimento e silenzio di sapienza. Gesù Cristo volle le donne alla sua sequela, non tanto per avere un aiuto nelle necessità imprescindibili della vita terrena alla quale egli si era sottomesso, quanto per formare il primo gruppo di cooperazione nell'apostolato. Le pie donne che lo seguirono furono attratte a lui dai benefici spirituali o corporali che avevano ricevuto e per gratitudine misero a sua disposizione le loro sostanze, ma fu la grazia divina che principalmente le attrasse e il Signore fece loro il più gran dono chiamandole a sé. Non furono molte, ma in cambio furono fedeli fino al Calvario e benché la loro fede fosse crollata, rimase in loro la fedeltà della compassione fino al sepolcro del Maestro Divino ed ebbero per prime l'annuncio della risurrezione. Gli apostoli perdettero la fede e fuggirono. Le pie donne la perdettero senza fuggire. E la compassione fu come il terreno nel quale la grazia poté risuscitarla. Il Sacro Testo enumera alcune di queste pie donne. Maria Maddalena, la peccatrice, dalla quale Gesù aveva fatto uscire 7 demoni quando l'aveva liberata dal peccato. Giovanna, moglie di Cusa, intendente e tesoriere di Erode, probabilmente colui al quale Gesù guarì il figlio e che credette perciò in lui con tutta la sua famiglia. Susanna, dalla quale non abbiamo notizie, e molte altre. Maria Maddalena, riabilitata dal suo amore verso il Redentore, prima nel pio gruppo, doveva dar coraggio nei secoli a tutte le povere donne traviate e mostrare loro con la sincera penitenza. Come la sincera penitenza può trasformare l'anima in novella creatura? Ecco la missione della donna nella Chiesa: servire Dio, cooperare all'apostolato gerarchico ed essere con la preghiera, la penitenza e l'azione elemento di rigenerazione nel mondo. Essa non può stare come Eva, adoziare nelle curiosità della vita e coglierne i frutti proibiti. Deve tremare al solo pensiero di poter scandalizzare un'anima con le sue maledette ostentazioni. Deve tremare molto più di essere d'inciampo ai ministri di Dio nelle vie della santità e del bene. Vicino al sacerdote deve ricordarsi di stare vicino a Gesù e deve considerarlo come un ostensorio con l'ostia consacrata. Se si accorge di essere causa di colpe e di debolezze, deve fuggire e non rubare a Dio l'amore che gli fu consacrato, neppure in minima parte. Nell'azione cattolica deve portarvi non la femminilità più o meno mondana, ma la santità. Per essere santa deve vigilare molto sulla sua natura, che è terribile nelle sue deviazioni di orgoglio, di vanità, di impurità. Deve farsi guidare passo passo per rinnegare il suo indomabile giudizio. Deve vivere di umile nascondimento ed operare per purissimo amore di Dio, per vincere la sua vanità. Deve vivere per la gloria di Dio ed essere innanzi a Lui come ancella, tutta abbandonata alla sua volontà. Il suo modello non possono e non debbono essere le donne mondane, ma le sante, ed essa deve ispirarsi alla Vergine Santissima, imitandola nelle sue virtù. Che cosa farà Gesù la chiama la sua sequela ed essa si farà attrarre dal mondo? Ed il mondo che cosa le dà, se non degradazione ed obbrobrio? Può essa smarrirsi nelle vanità quando le anime reclamano il suo materno aiuto? Una donna che per i bagordi trascura i suoi doveri materni non è donna, ed una che nuoce alla maternità è traditrice della sua missione. Ora la donna cristiana e a quella dell'azione cattolica sono sempre affidate anime da salvare o anime da generare a Gesù Cristo, ed essa non può compromettere la sua missione con una vita mondana che ha tentato a questa spirituale maternità. Seguite Gesù, buone donne, ministrate a Lui nei Suoi ministri, nei Suoi poveri, siate la gloria della Chiesa ed aspirate alla gloria dei cieli. Ecco, ho terminato,
meraviglia,
Claudio.
Meraviglia, meraviglia.
Quanta
meraviglia.
Verità.
Ora, diciamo, è chiaro, no, che la donna, quando opera in parrocchia, diciamo, l'abbigliamento, le posture, il modo di parlare, il modo di atteggiarsi, cioè la donna dovrebbe dire: io per natura sono stata creata per essere madre, per cui dovrebbe sentire una specie di maternità verso il sacerdote nel dire: io offro preghiere e sacrifici per la santificazione di questo sacerdote, per cui non sia mai che lui, guardando me, abbia a fare un pensiero contrario alla sua missione e io lo trascini con il mio comportamento a fare pensieri malvagi. Vedete, chi cade nel peccato fa un peccato, ma chi lo provoca ha una colpa maggiore, perché se uno butta una cicca in un bosco e piglia fuoco, quel bosco è colpa di chi ha buttato una cicca, davvero un mozzicone di sigaretta. E dice: ma io non pensavo che con un mozzicone di sigaretta si bruciasse una foresta. Tu hai bruciato un prete, tutti questi preti che vogliono sposarsi evidentemente non hanno davanti agli occhi donne che invitano il prete alla sua santificazione, ma lo invitano a pensare secondo la carne. Per cui queste cose, ma non, cioè, già vedete, ma anche il prete deve dire: sentite care donne, voi dentro qua in chiesa, siccome questa qui è la casa di Dio, ma il custode sono io, parroco, voi venite qui per profanare la chiesa e per mettere in difficoltà anche chi vi guarda, non solo il prete, ma anche quelli che vi stanno vicini nel banco. Per cui questa rieducazione, ecco, il lasciare entrare, anche chi le lascia entrare ha colpa. E naturalmente oggigiorno queste cose, cioè abbiamo paura sempre di dire e di comportarci secondo verità. E noi crediamo di essere misericordiosi lasciando passare tutto, dicendo: beh, ma insomma, sai, i tempi sono cambiati, guarda, l'uomo è sempre lo stesso, la donna è sempre la stessa, bisogna, vero, che la donna debba guardare ad imitazione di Maria, dire: la Madonna, chi la guarda la venera. Quando un uomo guarda una donna, dovrebbe pensare alla santa donna di sua madre, se sua madre è stata una santa donna. Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli che avete diseducato con i vostri cattivi esempi. Per cui le bambine che cosa devono pensare se hanno una madre che vuole essere una, come dire, un'indossatrice, non voglio fare l'elenco di che cosa vuol fare, no? Ma certamente la bambina capirà che dovrà diventare come sua madre. Il maschietto, vedendo la madre così, che cosa penserà? Che le donne devono essere come sua madre. Se invece le donne fossero delle sante donne, già i maschietti direbbero no, io mi sposo ma deve essere una donna che assomiglia a mia madre, quella santa donna di mia madre, invece di mia madre era... per cui vuol dire che le donne sono quelle lì, ecco. E oggi la donna si presenta male all'occhio dell'uomo, si presenta come merce, praticamente come è aggressiva addirittura con i suoi comportamenti, no? A cominciare da ragazzine. Qui, ecco, preghiamo molto, ma pensate alla Madonna che a Fatima viene a dire: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Ma perché il Signore si intende di mode? E il Signore è capo, noi siamo le membra, tu offendi le membra e anche il capo, naturalmente, perché il corpo è uno solo. Ma vallo a far capire tu oggi. Io, qualche donna che è senza lavoro, consiglierei di fare qualche corso di cucito e di proporre alle cristiane degli abiti che sono diversi da quelli che vendono le catene, vero, di distribuzione, che ti tocca vestirti come vogliono loro. Io mi vesto come voglio io, cioè mi vesto come vuole il Signore e non come vuole il mondo. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo perverso e malvagio, mentalità, mode, atteggiamenti, vero? C'è mamma TV che insegna alle donne come si fa a presentarsi. Mi piace perché, non so, vedi la BBC o vedi, non so, le TV americane, che io non ce l'ho la televisione, ma quando ho visto, le presentatrici in maniche di camicia, praticamente così sportive, quasi che fossero delle ortolane, no? Arrivi qua le presentatrici italiane, io non lo so che cosa credono di essere, no? Vogliono essere idolatrate, no? Ma poveri noi, ma se tu butti tutto fuori vuol dire che non c'è dentro niente, no? Invece uno deve essere curioso, dire chissà cosa c'è dentro in quella persona lì così virtuosa, deve avere una grande intelligenza, deve avere un grande cuore, deve essere veramente educata da Dio quella donna lì. Mi fermo, perché tu pensi che saranno, chi mi taglierà la testa, i musulmani o le donne?
No, ma ti sostengo la tua linea.
Io sono uomo, sono padre di famiglia, voglio dire, voglio bene alle donne, perché vorrei che fossero tutte quante immagine e somiglianza di Maria.
Infatti, ecco, dovrebbero interrogarsi e chiedere proprio in determinate occasioni cosa farebbe l'Immacolata se
oppure
si guardassero.
Oppure immagine e somiglianza di Maria Maddalena convertita, però.
Certo, meglio ancora, certo. Certo, possiamo leggere il fioretto di oggi?
Sì.
Una via di grazia e salvezza. Una mattina San Giuseppe Cafasso, passando per le vie di Torino, incontrò una povera vecchietta che camminava tutta ricurva, sgranando piano piano la corona del Santo Rosario. «Come mai così presto, buona donna?» chiese il santo. «Oh, reverendo, passo a ripulire le strade», rispose umilmente la vecchietta. «A ripulire le strade? Che vuol dire?» chiese il sacerdote. «Vede, questa notte c'è stato il carnevale e la gente ha fatto tanti peccati. Io passo ora recitando delle Ave Maria perché profumino i luoghi appestati dal peccato», spiegò la buona donna. «Vedi le sante donne, vedi Claudio, a chiusura».
Che bella. Ma bisogna voler bene a queste donne qua, che sono madri, cioè sono fatte per donarsi, no? Per dare per dare vita, non per dare morte, no? Che tristezza, no? La donna creata per dar vita, il demonio la piglia e la usa per dare morte, ma è che non se ne accorge, perché la vanità la cieca. Gli fa confusione, non capisce questo particolare. Donna, che sei stata creata per dare vita, ti sei fatta prendere da colui che ti ha ruolata per essere una portatrice di morte. Beh, fermo.
È terribile, sì, ma purtroppo.
Vabbè. Io sono uomo, tu sei donna e dici che è vero, naturalmente, perché sai benissimo quante malizie, quante cose ci stanno dentro, no? Se uno non è pura dentro, non è pura neanche fuori. Bene, santa giornata a tutti, io non so come sia andato con il sangue di San Gennaro, ma io, diciamo, più che preoccuparmi di quel sangue là, mi preoccuperei dei cuori dei cristiani che si sciogliessero in un canto di lode al Signore, che è vero, è venuto a salvarci, non rendiamo vana, ecco, la sua passione e croce. Ave Maria a tutti.
Santa giornata, Ave Maria.